Buonasera, benvenuti a scuola. Questo è il 20° itinerario del nostro viaggio di studio. 2/3 del viaggio
già passati.
Sono passati, ma è ancora lungo questo viaggio. Sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. E questa sera, nella prima parte del nostro cammino, dobbiamo ancora puntare l'attenzione sul libro che ha avuto maggior successo in età medievale, sul best-seller del Medioevo, l'Apocalisse di Giovanni. E come abbiamo studiato la scorsa settimana, con un itinerario di natura propedeutica per la lettura di questo testo, ho riportato questa sera per scaramanzia questa pregevole edizione dell'Apocalisse di Giovanni, edita dall'Unità, perché l'Unità è sparita dalla circolazione.
Ce l'ho anche io, non so andare a cercarlo, ce l'ho anche
io. Sia in qualche modo propiziatrice per riportarla in edicola.
Mi fanno lavorare
troppo. E non altro in onore di Antonio Gramsci.
Che lui è
un personaggio poco rilevante, ahimè, ma il testo di questo libro dell'Apocalisse di Giovanni assume una posizione di rilievo nella cultura medievale perché è uno degli esempi più significativi di quello stile letterario che poi è stato chiamato romanzo allegorico. L'Apocalisse di Giovanni è un romanzo allegorico. Un genere che si caratterizza per la sua essenza apologetica, e abbiamo studiato che cosa significa questa affermazione. Cioè, il romanzo allegorico è un oggetto che possiede un filo conduttore narrativo assai complicato, perché chi scrive non bada alla trama, ma vuole mettere in evidenza, vuole esaltare in modo emblematico, ricorrendo ad una continua trafila simbolica fatta di numeri, di colori, di bestie, la concretezza e la funzionalità di una o due cose ritenute di universale interesse, molto concrete. E nel testo dell'Apocalisse infatti troviamo l'apologia, cioè l'esaltazione, la promozione di due oggetti molto tangibili che hanno contribuito ad ampliare la fama di quest'opera: il libro e la città. Le due parole chiave di questo testo sono appunto il libro e la città. Oltre, poi vabbè, chi non ha avuto ancora il repertorio della scorsa settimana, poi lo vedrà. Nell'introduzione, nell'incipit dell'Apocalisse è formidabile per il semplice fatto che contiene un'esaltazione di un principio fondamentale per la nostra cultura contemporanea. Nell'incipit dell'Apocalisse si esalta il fatto che Dio e soprattutto Gesù Cristo, con la sua morte, passione e resurrezione, ci hanno dato la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, no? E abbiamo detto: ma questi sono i principi della rivoluzione francese? Sì, ma dove credete che l'abbiano presi quei bretoni che nel 1789 erano a Parigi e che si sono riuniti nel convento dei Giacobini, che erano i domenicani si chiamavano Giacobini perché il loro convento più importante era sulla rue de Saint-Jacques, a sud di Notre Dame, la strada che poi portava verso Santiago di Compostela, e si sono riuniti e l'hanno trovato lì lo slogan per cercare di creare una terra nuova ed un cielo nuovo per fare la rivoluzione. Ecco, quindi è chiaro che il testo dell'Apocalisse, ma poi chi non c'era se lo leggerà, ha una valenza politica eccezionale per quello che questo testo continua a essere un testo fondamentale, no? E così quando I padri pellegrini sono partiti dall'Europa per andare a colonizzare il nuovo mondo, e beh, avevano in mano l'Apocalisse per andare a cercare un nuovo mondo, una nuova terra, e difatti così è avvenuto. Teologicamente questo testo ha una potenza straordinaria, come voi potete capire, anche se non ce lo ricordiamo perché l'elemento culturale passa sempre in secondo piano. Dicevamo, il libro e la città. La fisionomia dell'Apocalisse in quanto romanzo simbolico di carattere apologetico è data soprattutto da questi due elementi, il libro e la città. Sul libro, considerato come strumento di salvezza, abbiamo riflettuto con la complicità di Primo Levi nel corso dell'itinerario di 8 giorni fa, e questa sera ci dobbiamo occupare della città che anche attraverso gli ultimi 2 capitoli del libro dell'Apocalisse ha assunto in età medievale un ruolo strategico. Infatti il primo dato che salta all'occhio attraversando il territorio medievale è il gran numero di città che sono sorte, e noi ne abbiamo già visitato un certo numero e continueremo a visitarne ancora, perché la costruzione delle città è uno degli atti creativi più originali del Medioevo, il più originale, e su di esso si basa lo sviluppo dell'Europa moderna. Ebbene, dall'undicesimo secolo le città costituiscono un significativo polo di attrazione, con le loro cattedrali, e anche le mura di cinta diventano significative in quanto dividono nettamente la società civile, la gente di città, che in teoria è libera, la città rende liberi, è lo slogan di quel momento, no? E dalla natura selvaggia, abitato il contado, abitato dai contadini, dai servi della gleba che sono asserviti. Guardate che anche molti di noi hanno fatto esperienza, pur vivendo in età contemporanea, dell'epocale situazione data dalla netta divisione tra la città, la gente, il posto dove sta la gente, gens gentis dal latino, la famiglia aristocratica, ecco la gente, e il contado, noi contadini, no? Antropologicamente non è cambiato nulla fino a qualche anno fa. Ora, forse la situazione è cambiata, forse la società liquida ha fatto cambiare la situazione, ma dall'anno 1000 ad oggi non è cambiato niente. Se noi leggiamo solo anche i testi contenuti nei libri che documentano l'attività di questa nostra esperienza didattica ai suoi albori, negli anni 50, degli anni 80 del secolo scorso, quando avete scritto a 2 passi da San Gersolè, scrivere a mezzanotte con 4 parole, no? Per trovare scritte poi dalle studentesse e dagli studenti di questa scuola certe espressioni ben presenti nella nostra recente tradizione popolare, che sono le espressioni provenienti dall'undicesimo secolo, no? Per esempio, seguite cosa c'è scritto in Scrivere a mezzanotte, 2 brevissimi testi che ci riguardano da vicino, oggi è diventata storia, sono diventati questi testi sono stati letti ultimamente da qualcuno e ha detto: ma qui c'è la storia, e beh, noi ce ne siamo dimenticati, ma non importa, li lasciamo in eredità. Da Scrivere a mezzanotte, Dorfino di Grassina chiede a Gago di Quarate, personaggi che non sarebbero diventati eterni se non l'avessimo scritto noi. C'era parecchia gente alla fiera e Gago risponde: gente poca, erano tutti contadini. E i carabinieri fermano il camion di Gago, tirano sul telone e scoprono che il mezzo è pieno di persone. Un carabiniere accigliato gli dice: lo sa che lei la gente non la può portare? E lui risponde: non sono mica gente, sono tutti contadini. Ma guarda, cioè, in queste affermazioni qualche cosa di più di una battuta di spirito, no? Cioè, noi giustamente sorridiamo, ma c'è la profonda interiorizzazione di un dato di fatto che si riproduce dall'anno 1000, cioè c'è una risposta che ha una logica antropologica superficiente, cioè questa divisione rimane era rimasta nella testa di questi personaggi, no? Forse oggi è cambiata perché c'è una maggiore disattenzione al territorio, no? Ma in questo momento, cioè, chi ha ricordato questi testi, che ha vissuto poi non tanti anni fa, negli anni 50, negli anni 60, evidentemente. Quindi la città, secondo l'ideologia, e questi ne ho letto due per dire, ma c'è tutta una saga di questo per documentare questo fatto oggi. Secondo l'ideologia che si è andata formando dopo l'anno 1000, la città diventa il contenitore del bene, di ciò che è buono, della grazia divina, mentre la campagna, ciò che sta al di fuori delle mura della città, diventa lo spazio del male, il ricettacolo del peccato, il territorio del demonio. E noi ci domandiamo: ma com'è possibile che sia nato e si sia sviluppato un simile modo di pensare? Ebbene, ci sono ragioni economiche e ci sono ragioni politiche. Sono proprio, guardate, i vescovi Conti a far maturare l'ideologia che giustifica la supremazia della città su tutto il resto del territorio, sul contado extraurbano. Guardate sul punto 1 del repertorio. I vescovi, subito dopo l'anno 1000, nelle loro prediche ex cattedra, si soffermano a commentare soprattutto l'Apocalisse, perché la potenza della città trova la sua giustificazione ideologica proprio nel testo di questo libro. Il prestigio della città dall'undicesimo secolo viene garantito dalle parole contenute nel testo del capitolo 21 dell'Apocalisse, che hanno sempre affascinato tutte e tutti coloro i quali pensano ad un cambiamento della qualità della vita. Questo capitolo, chiamato dei nuovi cieli e della nuova terra, racconta che Giovanni, che è il protagonista, non l'autore dell'Apocalisse come abbiamo studiato la scorsa settimana, vede, come se fosse in sogno, un cielo nuovo e una terra nuova che gli appare come se Dio avesse creato il mondo da capo, in modo completamente inedito e straordinario. Questa idea c'è anche nella scolastica ebraico-talmudica e lo studieremo poi a suo tempo. E Giovanni vede Gerusalemme, la città santa, scendere dal cielo in sostituzione di quella che si trova in Israele, dove c'è il Tempio di Dio. E questa nuova Gerusalemme celeste è una città splendida, costruita con 12 varietà, 12 è un numero mitico che abbiamo studiato, con 12 varietà di pietre preziose, con 12 porte, attraversata da un fiume circondato da alberi pieni di frutti che formano il bellissimo giardino in greco paradisos, simile a quello in cui Dio aveva messo in origine i progenitori. E questa città è piena di luce, dice Giovanni, anche se non si vede nessuna lampada. E a questo punto si capisce che rappresenta la Chiesa, la quale raccoglie tutta la comunità umana. E le 12 porte, Giovanni lo intuisce, rappresentano i 12 apostoli, i discepoli di Gesù che hanno annunciato la sua risurrezione. La luce che splende nella città di Dio è il segno della sua presenza, e questa presenza si manifesta quando le persone vivono nell'amore e nella pace, ecco, quando si manifesta la presenza di Dio. E sebbene questo sia un sogno, afferma Giovanni, presto il Signore tornerà per trasformare il mondo secondo questa apocalipsis, questa rivelazione. Naturalmente anche gli intellettuali della scolastica che si sono insediati nelle città trovano che l'Apocalisse sia un libro straordinario e sanno che Agostino di Ippona, colui che viene considerato il precursore della filosofia cristiano-latina, ne ha già fatto l'esegesi in un'opera redatta tra il 413 e il 426, intitolata, come sapete, De Civitate Dei, la città di Dio, che dall'undicesimo secolo assume una notevole importanza sul piano dell'interpretazione della realtà e viene studiata in tutte le scuole. La città di Dio di Agostino è una delle opere più lette e più studiate della storia del pensiero umano, a cominciare proprio dall'età medievale. E Agostino decide di scrivere la città di Dio dopo il sacco di Roma da parte dei visigoti di Alarico nel 410. I pagani sostenevano che questo avvenimento era stato determinato a causa dell'abbandono ufficiale degli dei romani, protettori della città, spodestati dalla religione cristiana. Ecco che cosa ha combinato il cristianesimo, no? Dicevano i filosofi pagani. Agostino, con il testo dell'Apocalisse alla mano, sostiene invece che l'implosione dello Stato romano è causata dalle contraddizioni insite nel nefasto sistema imperialistico basato sulla mentalità predatoria. Ne abbiamo parlato a lungo nel viaggio dello scorso anno. Agostino sostiene che i romani e tutti coloro i quali si sono definiti conquistatori fondano il loro impero e le loro città credendo di costruire la storia, mentre la fanno degenerare, perché la storia, con la S maiuscola, ha il suo fine nella realizzazione della città di Dio, della Gerusalemme celeste, governata dall'amore. E per Agostino esistono due sistemi, due città del tutto diverse tra loro: quella materiale, dove prevale l'egoismo e l'indifferenza, e quella spirituale, che verrà, dove trionferà l'amore per Dio e per il prossimo. Naturalmente questa visione di Agostino ha le sue radici nel capitolo 21 dell'Apocalisse e costituisce, ai primordi dell'età medievale, sulle macerie dell'implosione delle istituzioni imperiali romane, un punto di riferimento fondamentale per chi spera in un cambiamento, cioè nell'avvento di cieli nuovi e di una nuova terra che possa portare all'edificazione di un mondo in cui ogni lacrima possa essere asciugata. Stiamo ancora aspettando. Ora, quali è sempre all'ordine del giorno. Quali parole, non più di tre, vi fa venire in mente il termine città? Beh, scrivetele, si presta, è un inventario molto ampio. Ora, il fermento provocato dai commenti sul testo dell'Apocalisse, a cominciare da quello autorevole di Agostino, fanno sì che la città venga paragonata al paradiso, cioè la forma del paradiso, vedete, lo dice, è quella di una città perfetta. E quindi è chiaro che questo fatto prende consistenza a livello allegorico con la comparsa di un simbolismo che si manifesta già all'ingresso, in corrispondenza delle porte, per mettere in evidenza l'aspetto sacrale della città. La città nel Medioevo, dopo l'anno 1000, assume un vero e proprio aspetto sacrale. Quando si entra in città, si entra nel regno della grazia di Dio, mentre fuori c'è l'inferno. Ora, possiamo in proposito fare un esempio puntando la nostra attenzione su una zona caratteristica della città di Firenze, no? Firenze è questo villaggio che sta qui ai margini del grande Soviet di Bagnaripoli. E quando ci troviamo di fronte a Porta Romana, avete presente quando si arriva da via Senezio, c'è un'immagine che tutti voi in questo momento avete in mente, no?
Sì.
Ebbene, beh, ci rendiamo subito conto, abbiamo tuttora la precisa sensazione che esiste un fuori che oggi si presenta in modo piuttosto caotico e un dentro che dovrebbe contenere la bellezza, la grazia di Dio. E riusciamo anche a pensare che in età medievale le persone in ingresso, che erano a conoscenza dell'allegoria apocalittica, perché tutti lo sapevano, perché questo veniva predicato, perché l'immagine della Gerusalemme celeste è stata inculcata nella mente di ogni persona, erano consapevoli di entrare attraverso la porta all'interno di uno spazio benedetto, autenticato dalla presenza di alcuni oggetti raffiguranti figure simboliche rappresentative del paradiso. Cioè, oggi la porta romana, no? La porta lignea conserva ancora i battenti originali del 1300, si presenta tutta completamente aperta, no? Anche se ora non si entra perché c'è un divieto. Non mostra più però i simboli che mettono in evidenza il carattere sacro dell'area urbana. Cioè, di quali simboli stiamo parlando? Beh, dobbiamo imbastire una riflessione in proposito, perché il Medioevo ce l'abbiamo attorno e quindi dobbiamo divertirci a leggerlo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nell'undicesimo secolo, in quella che oggi è la zona di Porta Romana, ed è un esercizio di osservazione che potete svolgere poi facendo due passi in loco, la cinta muraria di Firenze era più arretrata, attenzione, cioè si entrava in via romana non dove si entra ora, ma all'altezza di una chiesa, cioè della chiesa romanica di San Pietro il Gattolino, che c'è ancora, anche se è stata ricostruita nella seconda metà del Cinquecento secondo lo stile dell'architetto Santi di Tito. Di conseguenza, rispetto all'anno 1000, l'aspetto di questo edificio è molto cambiato, però è sempre lì. Quindi, per entrare in città si doveva passare attraverso la porta di una chiesa, sopra la quale naturalmente c'era l'effigie di San Giovanni Evangelista, il protagonista dell'Apocalisse. Non poteva essere diversamente. Circa tre secoli dopo, tra il 1328 e il 1331, è stata costruita, in seguito all'ampliamento delle mura, la porta romana dove la troviamo oggi, che veniva tuttavia ancora chiamata, e tuttora ancora come secondo nome, si chiama Porta di San Pier Gattolino, come la chiesa. Anche se ormai tra la chiesa di San Pietro in Gattolino e la nuova porta c'è una certa distanza, ed era sorta anche in quella distanza, a ridosso delle nuove mura, una vasta piazza chiamata della Calza. Sapete dove è la piazza della Calza? Sulla quale era sorto il convento dei frati gesuati, subito a ridosso delle mura, dentro le mura, che portavano un lungo cappuccio a forma di calza, ed è proprio da questo particolare che ha preso il nome la piazza, piazza della calza, perché questi gesuati avevano un cappuccio particolare a forma di calza della Befana. E naturalmente, per rispettare e rafforzare l'idea apocalittica rivelatrice che le persone in ingresso stavano entrando nell'area sacra della città, quindi in paradiso, sopra la porta romana c'erano tre nicchie contenenti tre statue massicce in stile romanico, raffiguranti in quella centrale la Madonna col Bambino e ai lati San Pietro con in mano le chiavi e San Paolo con in mano la penna, scolpite nel 1328 da Paolo di Giovanni. Oggi sono conservate queste statue al museo del Bargello. Erano anche fatte apposta per tenere ai loro piedi delle fiaccole che bruciavano la notte, quando, quindi la notte quando si arrivava si aveva un'idea che eravamo davanti alla porta del paradiso lì. Ora, alla metà del Cinquecento, però in età moderna, col cambiamento di mentalità, e poi lo vedremo a suo tempo, la struttura della porta romana è stata rettificata e gradualmente, con l'avvento della modernità, anche il concetto di città è cambiato, e ne parleremo a suo tempo. Le tappe sono state rimosse, però per l'altare maggiore della chiesa del convento degli Ingesuati, che è il primo edificio religioso al quale si passava e si passa ancora dinanzi entrando in città da Porta Romana, è stata commissionata ad un pittore valido in quel momento, Jacopo Chimenti, detto Lempoli, che è morto nel 1640, una tavola raffigurante l'Evangelista San Giovanni, il protagonista dell'Apocalisse, non poteva mancare. No, abbiamo e l'Arcangelo Michele, il capo degli angeli che sfida il drago con i suoi demoni nel capitolo 12 dell'Apocalisse. Ecco che i simboli devono rimanere, perché quando si entra, ecco perché la città è propiziata dall'Apocalisse. No. Quindi in età moderna anche qui da noi. Quindi il richiamo all'allegoria apocalittica che rimanda all'idea della Gerusalemme celeste si è conservato. Guardate, oggi dentro la grande aiuola che si trova al centro del piazzale di Porta Romana, l'avete presente, c'è dal 1984 un'opera di marmo intitolata Dietro Front, scolpita da Michelangelo Pistoletto, che nella forma ricorda lo stile medievale, ricordo le polemiche quando questa statua è stata messa lì, ma bisogna alfabetizzarsi, cari miei, non mi fate arrabbiare come in quel momento lì in cui mi sono arrabbiato, perché tutti dicono, cioè bisogna pensare, no? Effettivamente a che cosa si fa, e l'artista un pochino ci pensa, anche se anche l'artista ha sempre bisogno di essere alfabetizzato, però in quel caso l'artista ha cercato di documentarsi, e allora dal punto di vista, diciamo, formale, nella forma questa statua ricorda lo stile medievale arcaico delle statue di Paolo di Giovanni che erano nelle nicchie sulla porta, no? Andatele a vedere al Bargello. E nel contenuto rappresenta un corpo formato da due figure. Una figura è in piedi, in verticale, che guarda oltre la città, cioè l'oggetto si trova appena fuori della città murata, e tiene in testa un'altra figura orizzontale, e tu dici, no, che cos'è? E tiene ancora lo sguardo rivolto verso la città. Che cosa significa questo? Significa che mentre abbiamo ancora bisogno di guardare la città, tuttavia vorremmo e dovremmo andare oltre un modello ormai obsoleto, visto che oggi ci piacerebbe più vivere in campagna. E questo è evidente, no? Quindi, cioè, quella statua che sta lì, no? Ha un significato ben preciso, ed è bene che sia lì, no? Ed è stata pensata in questo modo. Purtroppo non se ne spiegano mai i significati di queste cose, magari si spiegano ai cittadini stranieri che vengono, i quali si interessano e chiedono come mai, no? E invece i cittadini italiani facciamo tutto. Ora, fate una passeggiata dalle parti di Porta Romana invece di per fare l'alfabetizzazione, facevate per fare la fate una passeggiata dalle parti di Porta Romana per osservare gli oggetti e le strutture che abbiamo citato, perché tutto va visto nell'insieme, no? Va visto nell'insieme. Semmai bisognerebbe cercare se non di levare del tutto, di attenuare il traffico, questo magari facendo delle metropolitane, delle tranvie che vanno dappertutto, nelle quali si scende, si sale e si viaggia. Ora, non possiamo fare a meno di mettere in evidenza riguardo a questo tema quanto il testo della Divina Commedia di Dante invece sia graffiante. Ecco un alternativo. Dante Alighieri, che ce l'ha con Fiorentini, Bottegai e Bugugnoni, Dante Alighieri, siamo all'inizio del 1300, nel canto terzo della prima cantica, l'Inferno della Commedia, mette in discussione, avendo ben presente il testo dell'Apocalisse, il fatto che la città, oltre che al paradiso, può anche assomigliare all'inferno, soprattutto se è la sua. E voi sapete che Dante se le studia bene le invettive che deve lanciare, cioè, le invettive di Dante hanno sempre una valenza culturale molto precisa, non sono lanciate così. Oggi siamo abituati a sentire comizi sulle piazze dove si tira un insulto dopo l'altro, senza neanche pensare un momento che all'atto della denigrazione dovrebbe avere anche una valenza culturale, no? O della contestazione. Anche la città può assomigliare anche all'inferno, e Dante lo fa con l'intenzione ben precisa di lanciare un'implicita invettiva contro i governanti della sua città, che lo hanno condannato a morte, mandato in esilio, comportandosi in modo crudele e ingiusto nei suoi confronti. E leggiamo, per capire, leggiamo il famosissimo incipit del canto terzo dell'Inferno, per riflettere su questo metaforico particolare, perché noi lo leggiamo molto spesso, lo si sa a memoria, lo si conosce a memoria, ma dobbiamo anche capire, oltre che conoscere, la forma dell'inferno è quella di una città creata da Dio, dice Dante, il Dio trinitario, interpretato dalla scolastica come divina potestà, il Padre, somma sapienza, il Figlio, e il primo amore, lo Spirito Santo, una città creata da Dio in principio, insieme alle cose che durano in eterno. E quindi Dante vuole dire, guardate, Firenze non è la Gerusalemme celeste in questo momento, per me è l'inferno, no? E quindi lo voglio dire per benino. E sulla porta della città infernale non ci sono i simboli che richiamano il capitolo 21 dell'Apocalisse, ma c'è un cartello che rimanda, attenzione, questo cartello rimanda alla trafila che va dal capitolo 13, la grande tribolazione, al capitolo 20, il giudizio definitivo dell'Apocalisse, opera che Dante interpreta, naturalmente, perché le parole che ci sono dentro sono mutuate, interpreta con grande maestria poetica e esegetica. Dante appunto chiede a Virgilio, il maestro sarebbe Virgilio, che lo sapete, lo accompagna, sul significato del testo del cartello, e Virgilio glielo spiega amplificando ancora di più l'esegesi dell'Apocalisse. Leggiamo questi pochi versi di Dante, in cui, con fare alternativo ma con una logica che è la logica dell'invettiva, fa diventare anche l'inferno una città, una città perfetta anche in questo caso. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, il Padre, la somma sapienza, il Figlio, e il primo amore, lo Spirito Santo. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, ed io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo di una porta, perch'io, maestro, il senso lorme duro, ed egli a me come persona accorta, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà, conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al luogo, ove io t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dello intelletto, colpo aristotelico, perché Aristotele in questo caso emerge anche per la definizione di Dio, l'intelletto. E adesso, dopo le cose che abbiamo detto, i ragionamenti che abbiamo fatto in proposito, dobbiamo leggere il testo del capitolo 21 dell'Apocalisse che abbiamo più volte citato, no? Allora leggiamolo. Allora io vidi, è Giovanni che parla, un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo e la prima terra erano spariti e il mare non c'era più. E vidi venire dal cielo, da parte di Dio, la santa città, la nuova Gerusalemme, ornata come una sposa pronta per andare incontro allo sposo. Una voce forte che veniva dal trono esclamò: ecco l'abitazione di Dio fra gli umani. Essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio con loro. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. La morte non ci sarà più. Non ci sarà più né lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è scomparso per sempre. Allora Dio dal suo trono disse: ora faccio nuova ogni cosa. Poi mi disse: scrivi, perché ciò che dico è vero e degno di essere creduto. E aggiunse: è fatto, io sono l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. A chi ha sete io darò gratuitamente l'acqua della vita. Ai vincitori toccherà questa parte di beni. Io sarò loro lo Dio ed essi saranno miei figli. Ma i vigliacchi, i miscredenti, i depravati, gli assassini, gli svergognati, i ciarlatani, gli idolatri e tutti i bugiardi andranno a finire nel luogo ardente di fuoco e di zolfo, anche quelli assorti. Questa è la seconda morte. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi disse: vieni, ti mostrerò la sposa dell'agnello. Lo spirito mi trasportò su una grande montagna molto alta e l'angelo mi mostrò Gerusalemme, la città santa che appartiene al Signore. Essa scendeva dal cielo da parte di Dio, aveva lo splendore di Dio, brillava come una pietra preziosa, come una gemma cristallina. Le sue mura erano solide ed elevate, con 12 porte. Alle porte stavano 12 angeli e sulle porte erano scritte 12 nomi, quelli delle 12 tribù di Israele. C'erano 3 porte a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Le mura poggiavano su 12 basamenti e su ciascuno di questi era scritto un nome, quello di uno dei 12 apostoli dell'agnello. L'angelo che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue mura e le sue porte. La città era quadrata, di larghezza uguale alla lunghezza. L'angelo misurò la città, 12.000 stadi. 12.000 stadi sono più di 2.000 chilometri, quindi c'è un'amplificazione dei numeri. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono identiche. Poi misurò le mura, 144 cubiti, 70 metri di larghezza. Secondo la misura umana che usava l'angelo, la città era d'oro puro, splendente come cristallo. Le sue mura erano di diaspro, i basamenti delle mura erano ornati di pietre preziose di ogni genere, di diaspro il primo, di zaffiro il secondo, di calcedonio il terzo, di smeraldo il quarto, il quinto basamento era di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopaccio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Le 12 porte erano 12 perle, ognuna era ricavata da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, splendente come cristallo. Non vidi nessun santuario della città, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo santuario. Inoltre, la città non ha bisogno di sole né di luna per rischiararla, perché la illumina lo splendore di Dio e l'Agnello è la sua luce. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra verranno a lei con il loro splendore. Di giorno le porte non saranno mai chiuse e non ci sarà più notte. A lei le nazioni porteranno il loro splendore e le loro ricchezze. nulla di impuro vi potrà entrare, nessuno che pratichi la corruzione o commetta il falso. Entreranno soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita che appartiene all'agnello, cioè le vittime dell'ingiustizia causata dai profittatori. Abbiamo visto che questa parola in greco, profittatore, di grande attualità nell'Apocalisse, amartematoi, dice la lingua, i malvagi sono i profittatori. Vedete, quindi la città, cosa volete? Le città c'erano questo, no? E la figura apocalittica dell'agnello, l'agnello è la figura di Gesù Cristo, è un agnello immolato, però che è salito in piedi. La figura dell'agnello dipinta, scolpita, variamente interpretata, la troviamo rappresentata, anche se oggi è passata in secondo piano, in tutti i punti più importanti e strategici della città: le chiese, i palazzi, le biblioteche, in angoli di strada, in tabernacoli, in banche, in punti di ristoro, in centri di assistenza, in mercati, in musei, in pinacoteche. Poi tutti volevano sullo stipite della loro casa la figura dell'agnello, perché l'agnello, come abbiamo studiato la scorsa settimana, è la figura di Gesù Cristo risorto che ha vinto la morte, e quindi è chiaro che è il simbolo del bene per eccellenza. Fateci caso, pensate che questo simbolo, l'agnello immolato che però sta bene ritto in piedi, rimanda alla pagina che abbiamo letto, al capitolo 21 dell'Apocalisse, un testo tardo antico che si presenta come uno dei manifesti politici, e come sapete il termine polis indica la città in greco, più espliciti dell'età medievale. E le ultime tre righe di questo testo sembrano composte per la contemporaneità: nulla nella città di impuro vi potrà entrare, nessuno che pratichi la corruzione o commetta il falso. Entreranno soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita che appartiene all'agnello, le vittime dell'ingiustizia causata dai profittatori. Questo sta in calce al filbirosi Mani sulla città. Forse avete visto questo film. Guardate sul punto 3 del repertorio. La struttura portante, il logos del testo dell'Apocalisse, è costituita da tre parole chiave, quindi l'agnello, il libro e la città. Tre termini che a loro volta, guardate, inglobano tre valori, tre concetti cardine. Ecco su cosa si basa la struttura dell'Apocalisse come libro politico, con la P maiuscola. L'agnello è il simbolo che preserva dal male e prefigura la libertà. Il libro è il simbolo che affranca dall'ignoranza e prefigura l'uguaglianza. E la città è il simbolo che rappresenta il buon governo e prefigura la fraternità. Quindi, quali di queste parole, sebbene abbiano un rapporto sinergico, l'agnello, il libro, la città, ritenete sia meglio mettere al primo posto? Quale vi piace di più di queste tre parole? Beh, scrivetela. E per quanto riguarda l'Apocalisse, dobbiamo ancora riflettere in quali circostanze questo testo è stato utilizzato alla stregua di un'arma, tra virgolette, e ciò è avvenuto nel momento in cui le città sono assurde al rango di liberi comuni, rivendicando la loro autonomia nei confronti dell'imperatore. Voi capite che quando scoppia la guerra tra le città e l'imperatore, è chiaro che le città tirano fuori l'Apocalisse, no? E chiamano i cittadini alla lotta, no? Perché è evidente, no? E questo. E poi, soprattutto nel corso del più duro scontro tra il papato e l'impero, avvenuto nel corso dell'undicesimo e il dodicesimo secolo, in cui l'Apocalisse diventa un'arma di scontro, uno scontro epocale che ha preso il nome di lotta delle investiture. E noi di questo argomento che non possiamo ignorare, anche se è piuttosto pesantuccio, ma c'è poco da fare, quindi allacciamoci bene le scarpe da trekking e noi ora ce ne occupiamo a grandi linee, cioè in relazione al testo dell'Apocalisse, ma poi chi volesse approfondire trova in biblioteca e navigando in rete molto materiale in proposito, perché ora noi citeremo in questo momento tutta una serie di un catalogo di nomi, di situazioni, di date, no? È questo che ci dobbiamo ricordare? No, noi ci dobbiamo ricordare, dobbiamo interiorizzare lo spirito della situazione.
Bravo.
Il quadro, poi dopo ce l'avete scritto lì sul punto 4, chi vuole fare ricerca si può divertire come vuole, quanti saggi nelle biblioteche ci sono, sulla rete, quanta roba c'è, ecco, quindi potete, in giro per il mondo, quante situazioni ci sono. Adesso noi tracciamo delle linee, naturalmente per creare una sorta di figura poliedrica che dobbiamo osservare nella sua oggettività. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel 1024, alla morte di Enrico II, l'imperatore, cessa il predominio del casato di Sassonia e succede al trono di Germania e dell'impero la dinastia di Franconia, e nello spazio di un secolo, quindi dal 1024 al 1125, si susseguono quattro sovrani di questa casa regnante: Corrado II il Salico, Enrico III, Enrico IV ed Enrico V, personaggi che avete sentito nominare. Corrado II il Salico nel 1037 decide di schierarsi dalla parte dei feudatari minori, i Valvassori, contro l'eccessiva potenza raggiunta dai vescovi conti nelle città, con l'Apocalisse alla mano. Cioè, il più influente è il vescovo di Milano, che si chiama, un personaggio che avete sentito nominare, si chiama Ariberto d'Intimiano, che dopo aver sottomesso i piccoli feudatari, i Valvassori dell'Interland milanese, ha fatto diventare la sua città, predicando l'Apocalisse, potente come uno Stato nazionale. Usa l'Apocalisse come un'arma. E contro di lui i Valvassori si ribellano. Fondano un partito, una consorteria, detta la Motta. Cioè, il termine Motta è di carattere geologico, significa blocco roccioso, come dire fronte. Formano un fronte, no? Ma Ariberto fa intervenire il suo esercito e le terre dei Valvassori vengono confiscate. A questo punto l'imperatore Corrado II il Salico emana la famosa Constitutio de Feudis, la Costituzione feudale, che rende ereditari anche i feudi minori. I feudi maggiori, quelli dei vassalli, lo erano già, per cui i Valvassori passano alla diretta dipendenza dell'impero. Ma l'arcivescovo Ariberto trova un valido appoggio nel popolo milanese, perché lo galvanizza predicando l'Apocalisse, e trova un valido appoggio nella nuova classe sociale della città, la borghesia. Cioè, la borghesia finanzia la struttura militare della città e nasce l'esercito cittadino, la leva popolare, a difesa della città assediata dalle forze della Motta. E l'arcivescovo guida questo esercito in campo aperto contro gli assalti della cavalleria feudale. Si inventa una cosa: si mette su un carro che prende il nome di Carroccio, poi un simbolo che ha fatto una brutta fine, sul quale durante la battaglia celebra la messa per ribadire che è la città ad avere il monopolio del messaggio della salvezza. Ora, il popolo e la borghesia di Milano combattono per il loro vescovo che, Apocalisse alla mano, sprona i cittadini ad ambire la propria autonomia in nome della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità. Le tre apocalittiche parole chiave. E invita il suo popolo a eleggere i propri rappresentanti perché partecipino con lui al governo della città. E quindi sorge così il primo libero comune in Italia è nel 1044. Quale di queste parole, a proposito del comune, collettivo, comunitario, sociale, collegiale, pubblico, popolare, o quale altra mettereste per prima accanto al termine comune, eccetera? Il successore di Corrado II, Enrico III, capisce che è necessario indebolire il potere dei vescovi conti a questo punto, ed è per questo motivo che decide di avere voce in capitolo nell'elezione del Papa, del Pontefice, che in quanto vescovo di Roma aveva un primato e quindi un'influenza su tutti gli altri vescovi. Quindi l'imperatore, avendo un ascendente sul Papa, avrebbe potuto contrastare meglio la potenza di quei vescovi che avevano cominciato a governare autonomamente in molte città europee. Ma Enrico III in effetti è preoccupato, era insomma una persona che aveva un certo senso morale, è preoccupato per la corruzione in cui versa la curia romana ed è influenzato dal fatto che lui ha un certo numero di parenti aristocratici tedeschi di Franconia che sono monaci intransigenti nelle più importanti abbazie germaniche, e come sappiamo la curia romana in questo periodo sta vivendo una crisi drammatica dovuta soprattutto allo scontro tra le famiglie aristocratiche romane, non l'abbiamo visto più volte, per la gestione del potere pontificio. Dal 1033 al 1046 ci sono ancora una volta tre papi in contemporanea, Benedetto IX, Silvestro III e Gregorio VI. E quindi l'imperatore Enrico III coglie l'occasione per intervenire, dice: cos'è questa confusione? Cioè, cerchiamo di mettere ordine, cerchiamo seri. E guardate sul punto 5 del repertorio, Enrico III di Franconia, che guarda con attenzione alle istanze moralizzatrici della Chiesa delle Famiglie, ha buon gioco nel voler far pesare la sua autorità nell'elezione del Papa, con l'intenzione di combattere ogni forma di corruzione. E con un atto giuridico nel 1046 stabilisce che il clero e il popolo romano eleggano pontefice colui che in precedenza è stato scelto dall'imperatore. Questo se lo fa scrivere nel suo, che sono molto abili i suoi consiglieri. Enrico III fa eleggere successivamente, ma questo non è stato male, perché ben quattro papi, Clemente II, Damaso II, Leone IX e Vittore II, tutti tedeschi e anche imparentati con lui, provenienti dalle abbazie e quindi degni della loro missione, i quali hanno cercato di promuovere la riforma della Chiesa, non ci sono riusciti ma hanno provato. Non era, capito, le famiglie dell'aristocrazia romana chi le scaltava. Fino all'altro giorno, non è che il movimento riformatore per la riforma dei costumi ecclesiastici comincia su impulso, come sappiamo, di Silvestro II, Gerberto d'Oriaca, ve lo ricordate, a svilupparsi intorno all'anno 1000 nel monastero di Cluny in Bretagna, in Borgogna, dove si comincia a riflettere sul fatto che vanno recuperati i precetti dell'originaria regola benedettina, no? Quella scritta nel secondo libro dei dialoghi da Papa Gregorio Magno nel 594, ai quali tutti, dall'abate all'ultimo monacello, devono sottostare 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per pregare, contemplare, meditare, riflettere, 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri, 8 ore per riposare, perché nelle abbazie è penetrata la mentalità feudale che ha prodotto una divisione di classe, forme gerarchiche incompatibili con il dettato evangelico. Ora, la riforma, prima ancora che a Cluny, dove se ne parla molto, ma poi, come voi sapete, no, a Cluny si concretizza poco, si imborghesisce molto, viene attuata in altri monasteri di Francia e d'Italia, con l'istituzione dei cosiddetti eremi, no? L'abbiamo già studiato questo aspetto, fra cui quelli di Camaldoli, il riformatore, come sappiamo, lì è San Romualdo, o di Vallombrosa, una località che tutti voi conoscete, o di Farfa in Sapina, di Fonte Avellana per merito di Pier Damiani, con il quale abbiamo celebrato il Natale, lo ricordate Pier Damiani? Cioè, in questi monasteri va formandosi una generazione di ecclesiastici che operano per attuare il rinnovamento della Chiesa, e soprattutto perché ci sia una divisione tra il potere istituzionale politico dell'imperatore e quello religioso, spirituale della Chiesa. Ora, la riforma è, quindi, ha bisogno di essere attuata, e nel monastero di Cluny si è formato il più battagliero dei riformatori, un monaco che si chiama Ildebrando di Sovana, o di Soana, che abbiamo citato a dicembre come compagno di Pier Damiani e che noi dobbiamo incontrare, perché questo è un grande personaggio. E a proposito di Sovana o Soana, che è un posto non lontano da qui, è probabile che molti di voi abbiate visitato la suggestiva e solitaria località di Sovana. Soana ci si torna sempre volentieri, di origine etrusca, poi romana, tuttora di impronta medievale, che si trova a circa 8 km da Pitigliano, in provincia di Grosseto. Ebbene, con la guida della Toscana e navigando in rete fate un'escursione, andate a scoprire ed osservare i monumenti di Sovana, le rovine della Rocca Aldobrandesca, la piazza e il Palazzo Pretorio, il Palazzo Bourbon del Monte, la chiesetta romanica di Santa Marta, il Duomo romanico che sta un pochino fuori e la necropoli etrusca. Buon viaggio! Ma chi è Ildebrando di Sovana, e perché lo dobbiamo incontrare? E Ildebrando è nato tra il 1013 e il 1024, l'anagrafe non funzionava, in un'umile famiglia, ed è stato condotto a Roma in tenera età e avviato la vita ecclesiale dallo zio, abate del monastero di Santa Maria sull'Aventino. E non si sa per quali circostanze si sia dovuto allontanare da Roma per rifugiarsi a Cluny, dove ha completato i suoi studi nel vivace clima culturale di questa celebre abbazia. Guardate, è in corso una disputa che noi conosciamo tra Berengario e Lanfranco sul tema dell'Eucarestia, della transustanziazione, ricordate. Quindi nel 1050, per le sue competenze intellettuali, Ildebrando viene chiamato a Roma, dove si dedica ad un'intensa attività diplomatica per conto di tre papi tedeschi, quelli fatti nominare da Enrico III. Poi, su suggerimento di Pier Damiani, viene assunto da Papa Stefano IX o X, sapete che i papi Stefano hanno due nomi, no? Due numeri, l'abbiamo già incontrato questo Papa, come suo consigliere. Papa Stefano IX o X, Federico dei Duchi di Lorena, abate di Monte Cassino, e zio di una donna importante che questa sera dobbiamo ricordare, la contessa Matilde di Toscana. Ebbene, Federico dei Duchi di Lorena è un principe che si fa monaco, lo abbiamo incontrato a dicembre, invita Ildebrando, dopo averlo nominato cardinale, come suo legato in Germania, per far rispettare una serie di decreti che aveva emanato dopo la morte avvenuta nel 1056 dell'imperatore Enrico III, perché il suo successore Enrico IV era ancora un bambino. Molti ecclesiastici avevano approfittato di questa vacanza per far aumentare il tasso di corruzione, perché Enrico III era stato l'imperatore che aveva tentato di combattere la corruzione, la vendita delle cariche ecclesiastiche, la vendita delle indulgenze, la soluzione dei peccati a pagamento. Ildebrando di Soana ha maturato una convinzione che nel frattempo si è rafforzata. Guardate sul punto 6 del repertorio. Ildebrando pensa, insieme ai rappresentanti della corrente riformatrice, Romualdo, Pier Damiani, Anselmo da Baggio, Desiderio de Montecassino, che debba essere la Chiesa ad avere primato sulla scelta del pontefice. E lui riesce con grande abilità politica e negoziatrice ad acquisire il ruolo del grande elettore che l'imperatore Enrico III di Franconia aveva riservato per sé fino alla sua morte. Nel 1058, quando muore Papa Stefano IX X, la nobiltà romana tenta di eleggere un papa che rappresenti e difenda gli interessi dell'aristocrazia pontificia. Ci provano sempre, no? E difatti il conte Gregorio di Tuscolo, che capeggia i nobili romani, fa nominare papa suo fratello Giovanni, vescovo di Velletri, che prende il nome di Benedetto IX. Ma subito dopo la famiglia Crescenzi, nemica di quelli di Tuscolo, elegge papa un altro nobile che prende il nome di Benedetto X. Ildebrando di Saona agisce immediatamente, scrive una risoluzione in cui dichiara irregolari le due elezioni e una quindicina di cardinali si schiera dalla sua parte. Contemporaneamente va ad interpellare l'imperatrice Agnese di Franconia, la vedova di Enrico III, che teneva la reggenza per il piccolo Enrico IV, e la invita. Lei non è persuasa, ma si lascia convincere, Ildebrando sa convincere, a firmare un decreto scritto da Ildebrando, nel quale si ordina di procedere ad una nuova elezione papale. Nel dicembre del 1058 i cardinali si riuniscono a Siena ed eleggono papa il candidato proposto da Ildebrando, il francese Gerardo di Borgogna, vescovo di Firenze, che assume il nome di Niccolò II. Niccolò II, su consiglio di Ildebrando, che diventa segretario di Stato, dà inizio ad una decisa lotta per la moralizzazione della Chiesa, stabilendo anche in modo definitivo che l'elezione del pontefice spetta al collegio dei cardinali. No, abbiamo già ricordato questo fatto, ora lo inseriamo nel suo contesto. Mentre al popolo, al clero e ai nobili resta solo la formalità dell'acclamazione, come succede oggi. Alla morte di Niccolò II nel 1061 viene eletto dal collegio cardinalizio, su proposta di Ildebrando di Soana, un altro esponente della corrente riformatrice, Anselmo da Baggio, vescovo di Lucca, che prende il nome di Alessandro II. Ma a questo punto viene a determinarsi una frattura con l'impero. L'imperatrice reggente Agnese rivendica, in nome del figlio Enrico IV, il diritto imperiale che aveva stabilito suo marito Enrico III di dare l'assenso all'elezione papale, di scegliere il candidato, e dichiara di non condividere la nomina di Alessandro II. E l'ostilità di Agnese si concretizza con l'elezione, durante il sinodo dei vescovi tedeschi di Basilea dell'ottobre del 1061, di un antipapa, Cadalo, vescovo di Parma, di origini germaniche, che prende il nome di Onorio II. E vedete che situazioni complicate, e che entra in Roma accompagnato dall'esercito imperiale e con l'appoggio della nobiltà romana, sempre disponibile a tramare pur di ottenere privilegi. Alessandro II è costretto a fuggire da Roma, ma gli esponenti della Chiesa riformatrice fanno fronte e in loro aiuto interviene Goffredo II il Barbuto, marchese di Toscana, che muove su Roma con il suo esercito, ha un esercito potente con lui, respinge le milizie imperiali, mette in fuga Onorio II, che abbandonato e ricattato anche dalla nobiltà romana si rifugia a Parma. Alessandro II riprende il suo posto di papa legittimo, però a questo punto lo scontro tra il papato e l'impero è iniziato ed è destinata ad acuirsi, perché nel 1066 Enrico IV, diventato maggiorenne, assume le redini dell'impero coltivando un sempre maggiore atteggiamento antipapale e inizia a nominare vescovi consi senza rispettare la proibizione pontificia che vieta ai laici di conferire cariche ecclesiastiche. Poi muore Papa Alessandro II, che ha tenuto testa l'imperatore, e la corrente riformatrice ha un candidato forte da proporre, ma viene addirittura anticipata, perché durante il funerale del pontefice defunto, il De Brando di Sovana, il candidato forte della corrente riformatrice, viene acclamato Papa dal popolo romano. Papa subito, si mettono a gridare, e i cardinali il giorno dopo confermano le elezioni. Siamo nell'aprile del 1073. Il De Brando attende un segnale da parte dell'imperatore Enrico IV. Aspetta fino a giugno che Enrico IV dica va bene, sono d'accordo. Poi, preso atto che questo segnale di assenso non arriva, si fa consacrare Papa il 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo, prendendo il nome di Gregorio VII. Gregorio VII, uno dei più grandi papi della storia. La prima mossa di Gregorio VII è quella di assicurarsi l'appoggio di tre forti alleati: il marchese di Toscana, che ha un buon esercito, il normanno Roberto il Guiscardo, creato allora duca di Puglia e di Calabria, i normanni sono una superpotenza in questo momento, e il popolo e il basso clero delle città, che erano insorti in più luoghi contro i vescovi conti corrotti nominati dall'imperatore, che ne ricavava denaro naturalmente, scacciandoli dalle loro sedi. Gregorio VII depone i vescovi di nomina imperiale, nominandone altri. Enrico IV protesta e rivendica il diritto di nominare vescovi e abati. E allora il Papa convoca il concilio in Laterano nel 1075. Nel documento conclusivo di questo concilio, documento importantissimo, che ha preso il nome di Dictatus Pape, cioè dichiarazione vincolante del Papa, il pontefice e i padri conciliari dichiarano solennemente che nessun signore laico, fosse pure l'imperatore, può concedere l'investitura di un feudo ecclesiastico a vescovi e abati, se prima questi non siano stati regolarmente eletti alla loro carica dalla superiore autorità ecclesiastica. Quindi con questo documento ha inizio tra il papato e l'impero quello scontro che ha preso il nome di lotta delle investiture. Il termine investitura si è accompagnato, tutti noi abbiamo ricevuto qualche investitura, più di uno nel corso della vita, si accompagna con le parole conferimento, nomina, attribuzione, assegnazione, mandato, carica, no? Avete ricevuto qualche carica particolare, qualche incarico di fiducia? Scrivete quattro righe in proposito. Gregorio VII pretende che l'imperatore si attenga al dictatus pape e dichiara che se non avesse obbedito lo avrebbe scomunicato. Enrico IV risponde facendo dichiarare il papa indegno del pontificato e convoca un'assemblea di nobili e di vescovi tedeschi a lui fedeli per far dichiarare deposto il papa. Allora il papa, usando le parole del testo dell'Apocalisse, che è l'argomento da dove siamo partiti e che è l'argomento che stiamo trattando, lancia contro il sovrano, etichettandolo come l'anticristo, la scomunica, lo espelle dalla Chiesa Cattolica, sciogliendo tutti, e questo è il problema, tutti i suoi vassalli e i suoi sudditi dal dovere di obbedienza. E la scomunica, sostenuta dalle parole del testo dell'Apocalisse nel quale i re della terra vengono considerati infedeli, produce un effetto enorme e molti vassalli ne approfittano anche per mettersi apertamente contro l'imperatore. Guardate sul punto 7 del repertorio: Enrico IV, scomunicato e abbandonato da tutti, deve scendere a patti con il Papa e capisce che per riconciliarsi con Gregorio VII e riacquistare l'autorevolezza perduta deve anche umiliarsi, fare atto di contrizione, perlomeno formalmente, e sapete come si fa, no? Bisogna salvare la forza. Per raggiungere questo obiettivo, Enrico IV è costretto a rivolgersi alla contessa Matilde di Canossa, la quale in questo momento viene ad assumere un ruolo importantissimo. Vedete che le donne non sono in secondo piano, sono in secondo piano tanto nella filosofia scolastica quanto nella storia. Matilde di Canossa, la quale in buoni rapporti con Gregorio VII ed è schierata con il papato nella lotta per l'investitura. Matilde chi è? È figlia di Bonifacio, marchese di Toscana, che non si è mai voluto sottomettere all'imperatore Enrico III ed è morto in prigione. E lei, da bambina, voleva la sua indipendenza. Il feudatario della Toscana, il marchesato della Toscana, voleva essere indipendente. Lei, da bambina, insieme a sua madre, Beatrice di Lorena, è stata tenuta prigioniera in ostaggio presso la corte germanica. Beatrice di Lorena, la madre di Matilde, quando rimane vedova, accetta di sposare Goffredo II il Barbuto, al quale era stato assegnato dall'imperatore il marchesato di Toscana. È vedovo anche lui, ha un figlio, e così Beatrice, insieme a Matilde, può tornare in libertà e riprendere il suo posto. Matilde, a 23 anni, sposa nel 1069 il figlio del suo patrigno, il suo fratellastro, Goffredo III il Gotto. Non doveva essere tanto bello, ma non era quello il problema. Duca della Bassa Lorena, e si stabilisce nel castello di Canossa, nell'Appennino reggiano. Beh, sono tutte mosse, vedete? E quando il suo patrigno Goffredo II il Barbuto muore nel 1071, lei ripudia il marito fratellastro adducendo l'impedimento canonico del legame di parentela. Dice: in qualche modo siamo parenti. E la Chiesa quindi scioglie questo matrimonio. C'era già la Sacra Rota. E Matilde, visto che il marito ripudiato se ne torna a vivere in Lorena, inizia lei a governare il marchesato di Toscana con il titolo di contessa di Canossa, e poi, per motivi di sicurezza, si risposerà nel 1089 con il ventenne, lei ha 43 anni, Guelfo V o II di Baviera, figlio del potente feudatario Guelfo IV o I di Baviera, che gli assicura protezione e autonomia. Quindi vedete che questa donna è molto abile sul piano politico a giocare con tutte le istituzioni, e le carte che ha a disposizione da giocare sono queste, e quindi lei le gioca. C'è poco da fare. Matilde di Canossa conduce le trattative coinvolgendo Adelaide, un'altra donna, Adelaide di Savoia, e poi l'abate Ugo di Cluny, per propiziare l'incontro tra Gregorio VII ed Enrico IV. La contessa ospita Gregorio VII, e qui c'è tutta una messa in scena formidabile, nel suo imponente castello, e invita Enrico IV, ma il Papa pretende che l'imperatore, disarmato e penitente, venga ad implorare il perdono. Questo è stato il momento di massimo potere della Chiesa nel mondo. Nel cuore dell'inverno del 1077, il più potente sovrano d'Europa valica le Alpi con un piccolissimo seguito, e dopo 2 giorni e 3 notti trascorse in veste di penitente sotto una tenda davanti al castello di Canossa, ottiene la soluzione dal Papa, che già era disposto a dargliela, e da questo momento è diventato proverbiale definire un atto di umiliazione con l'affermazione andare a Canossa. È interessante sapere che Enrico IV, attenzione, Enrico IV, che ha qualche consigliere intorno, dona al Papa una copia miniata dell'Apocalisse, un oggetto assai prezioso, ed è un regalo ambiguo, come per dire, guarda Papa, che le parole dell'Apocalisse valgono anche per te, visto che l'hai citata contro di me, che sei più che mai in questo momento uomo di potere, perché se metti il ginocchio l'imperatore, più potere di te in questo momento, da questa mossa si capisce che Enrico IV non è veramente pentito, è solo molto irritato, più che contrito, fa finta di sottomettersi e prepara la seconda parte, numero due, la vendetta, no? Naturalmente è obbligatorio fare un'escursione a questo punto al castello di Canossa. Siete stati da quelle parti? Dove, che si trova nel comune di Ciano Dente, in provincia di Reggio Emilia, Marchesato di Toscana, in quel momento è molto ampio. Oggi del castello di Canossa rimangono i ruderi, sopra una rupe che sovrasta, siamo a 579 metri sul livello del mare, la valle del fiume Enza. Guardate, ai ruderi del castello si accede per un'ampia merda gradinata. I resti di varie epoche di questo grandioso edificio hanno, per chi conosce la storia, in particolare come noi in questo momento, un fascino speciale, soprattutto i consistenti avanzi della chiesa di San Apollonio del X secolo. Presso il castello di Canossa è stato allestito, e si può visitare, un piccolo interessante museo, e di lassù si può godere della vista di un estesissimo panorama. Poi a 4 chilometri da Canossa, sopra una rupe, si trova un altro castello di Matilde, perché Matilde ha una decina di castelli in tutta la zona, naturalmente. Quello di Rossena, completamente ristrutturato invece questa volta, e sede dell'Istituto Superiore di Studi Matildici, che è un istituto di studi matildici, perché Matilde di Canossa è un grande personaggio internazionale, rinomato centro anche di attività turistiche. Quindi, con la guida dell'Emilia Romagna, navigando in rete, andate a Canossa e a Rossena. Sui siti del castello di Canossa e del castello di Rossena si possono vedere delle belle immagini, leggere i programmi delle molte iniziative messe in atto. Quindi andate a Canossa non per umiliarvi, ma per divertirvi, ad investire in intelligenza. Però è necessario non trascurare il fatto che è diventato proverbiale definire un atto di umiliazione con l'affermazione di andare a Canossa. Ebbene, quale di queste parole, avvilimento, mortificazione, depressione, sconfitta, sottomissione, o quale altra mettereste per prima accanto al termine umiliazione? Scrivetela. E in quale circostanza siete stati costretti ad umiliarvi per ottenere il perdono, ad andare a Canossa? E quando avete concesso voi il perdono a chi ve lo ha chiesto umiliandosi venendo a Canossa da voi? E scrivete quattro righe a proposito. Entrate nella lotta per le investiture. Nel frattempo, i feudatari di Germania, approfittando della debolezza di Enrico IV, definito l'anticristo dell'Apocalisse, si ribellano e gli contrappongono un altro imperatore, Rodolfo. Ma Enrico, qui la storia vedete complessa, Enrico lo sconfigge, e poi, siccome si è sottomesso al Papa solo per calcolo politico, scende nuovamente in Italia con un forte esercito, desideroso di, appunto, la vendetta, seconda parte, la vendetta, di vendicarsi. Pone Roma sotto assedio, costringe Gregorio VII a barricarsi in Castel Sant'Angelo. Enrico IV fa anche eleggere un nuovo Papa, Guilberto Arcivescovo di Ravenna, che prende il nome di Clemente III, che oggi si trova nella lista degli antipapi. Gregorio VII allora chiama in suo aiuto il normanno Roberto il Guiscardo, che non aspettava altro, duca di Puglia e di Calabria, che interviene prontamente con il suo potente esercito, costringe l'imperatore Enrico IV e l'antipapa Clemente III a fuggire, E poi le truppe di Roberto, si sa che i normanni sono un po' pirati, no? E spugnano e saccheggiano Roma, depredandola, portando con loro a Salerno il Papa per proteggerlo. L'anno seguente, nel 1085, Gregorio VII muore in esilio, molto addolorato, forse la maledizione apocalittica ha colpito anche lui, forse. Aveva però già designato il suo successore, anche da morto ha voluto svolgere il ruolo di grande elettore, Ildebrando di Solana, il quale viene eletto e si chiama Desiderio dei Duchi Longobardi di Benevento ed è l'abate di Montecassino che prende il nome di Vittore III e governa la chiesa dall'abbazia di Montecassino, però sotto la protezione della contessa Matilde, perché Roma è ancora una volta nel caos. Vittore III continua la politica antiimperiale del suo predecessore, conferma il dictatus pape e quindi la lotta delle investiture prosegue senza esclusione di colpi. Il popolo minuto vive ai margini, non è partecipe di questi avvenimenti, se non in minima parte, e al popolo minuto, come voi sapete, appartengono tre personaggi in compagnia dei quali abbiamo viaggiato dall'inizio di questo percorso e che questa sera salutiamo perché le loro storie sono finite, le abbiamo lette tutte, non ancora, leggeremo le ultime due questa sera, e si chiamano Mille Mosche, Pannocchia e Carestina. Prima di leggere gli ultimi due episodi delle loro storie collocate nell'anno 1000, ma noi ormai siamo andati al di là, vedete, di questa fatidica data, dobbiamo dire due cose intimamente collegate insieme. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia sono tre figure letterarie senza dubbio di stampo apocalittico, nel senso che posseggono, in virtù della natura allegorica, una spiccata capacità visionaria. Ma è anche vero però che i tre nostri antieroi non hanno paradossalmente alcun rapporto con i due elementi portanti del testo dell'Apocalisse, con il libro e con la città. Infatti non si sono mai avvicinati ad un libro, sebbene siano loro stessi un libro, e neppure sono mai entrati in una città, ne hanno assediato una ma non vi sono penetrati, ne sono rimasti fuori. Dopo questa considerazione, che rende Mille Mosche, Pannocchia e Carestia apocalittici nella forma ma non nel contenuto, come se fossero uno dei tanti concetti paradossali che il movimento della scolastica ha ideato, leggiamo gli ultimi due racconti di storie dell'anno 1000 di Tonino Guerra e Luigi Malerba.
Se letto tutto.
Arrivano, e non ancora, no. Adesso, dopo aver letto questi due, si è letto tutto.
Chiedevo quello.
Sì.
Bravo.
Ecco. Arrivano i pirati saraceni, li aspettavamo. Una specie di barcone sgangherato. Ricordate che sì. Mille Mosche in alto mare, che non lo sa più nessuno, invece i pirati saraceni questa volta servono a qualcosa. Una specie di barcone sgangherato con le vele raddoppate si avvicina a Mille Mosche, che sta ancora a cavallo sul suo tronco in mezzo al mare. Il barcone è carico di pirati saraceni, e che sono pirati saraceni si capisce subito dalle loro facce, dai loro gesti, dal modo di parlare, dagli stracci che portano addosso e dai lunghi pugnali che manovrano con grande furbizia. In un altro momento Mille Mosche avrebbe fatto di tutto per scappare, ma qui si tratta di morire affogato e un po' mangiato dai pescecani. Allora sono meglio i pirati. Gli sembra perfino di aver sentito dire che ci sono dei pirati buoni che vanno in giro per mare a salvare quelli che sono naufragati. Tragica attualità. E se per caso non lo ha sentito dire adesso, gli fa comodo pensarlo. Fa dei gran gesti di amicizia in direzione del barcone piratesco saraceno e grida con la poca voce che gli è rimasta: tiratemi su e salvatemi, sono carico d'oro. La parola oro ha questo di speciale, che si sente anche da lontano e in mezzo al rumore delle onde, si sente anche quando c'è il vento e la nebbia o il temporale. È la parola più sonora che ci sia e ha un bel suono per la gente di tutto il mondo, ma per i pirati è come una calamita. Corrono tutti a guardare quello strano tipo che si tiene abbracciccato al tronco dell'albero. Chiamano il capo pirata, parlano fra loro, dice che è carico d'oro, ma se è mezzo nudo ce l'avrà dentro le budella. Allora tiriamolo su, così ci divertiamo ad aprirgli la pancia, forse è veramente piena d'oro. Lasciamolo dove sta, così se lo mangiano i pesci, tanto noi non possiamo mangiarlo. E perché? La carne di Cristiano è buonissima, più o meno è come quella del coniglio. Per fortuna che mille mosche non capisce. Uno dei pirati butta in acqua una corda, lui si aggrappa subito, ma quando è vicino al barcone piratesco, saraceno, non ce la fa a salire. Allora si lega la corda intorno alla vita e poi fa segno ai pirati di tirare. Appena ha messo piede sul barcone, mille mosche sta quasi per ributtarsi in acqua. Si guarda attorno spaventato da quelle facce grattugiate dal vaiolo e capisce di essere in un altro mare di guai. Come si fa? Vogliamo ributtarci in acqua un'altra volta? Mille mosche gli viene in mente che un'arma ce l'ha anche lui, molto peggio di un pugnale, di una spada o di una alabarda, il campanaccio che è ancora legato al piede. Allora alza la gamba e comincia a scuoterla con tutta la forza che gli è rimasta. O la lebbra, scappate che sarà meglio per voi, sono marcio di lebbra dalla testa ai piedi. Mille mosche si mette a correre da una parte e dall'altra, a inseguire i pirati che incominciano a buttarsi in acqua uno dopo l'altro piuttosto che farsi toccare dal lebroso. Il capo pirata saraceno gli tira un coltello, mille mosche riesce a schivarlo per miracolo, poi ricomincia a correre dietro ai pochi che ancora sono rimasti sul balcone e finalmente anche questi si buttano in acqua mandandogli 100.000 tra maledizioni in saraceno. Rimasto solo, mille mosche corre a cercare il timone, ma non lo trova da nessuna parte, eppure deve esserci. Infatti lo cercava dalla parte sbagliata, perché il timone sta di dietro e non davanti, cioè a poppa e non a prua, come dicono quelli che si intendono di barche e di altre imbarcazioni. Le vele niente, quelle è meglio lasciarle perdere, perché come ci mette mano incominciano a sbattere e a gonfiarsi. Si formano anche dei nodi dove rischia di restarci strangolato, ma il timone invece basta muoverlo un po' e il barcone volta a destra, a sinistra, proprio come un cavallo quando uno tira la briglia, con la differenza che qui bisogna stare attenti alle curve molto più che con un cavallo, perché se no si scaravolta la barca. Insomma, a forza di sterzare, di sterzate, giravolte, mille mosche riesce a avvicinarsi alla riva, gira il barcone, ha preso la direzione giusta e finalmente va a infilarsi nella sabbia, sbalzando mille mosche che fa un gran volo a testa in avanti e va a infilarsi nella sabbia anche lui. Meglio vivi che morti. Il barcone piratesco saraceno resta infilato nella sabbia mentre mille mosche si pulisce gli occhi con il dorso della mano e vede che cosa? Vede Pannocchio e Carestia, che si fregano anche loro gli occhi con il dorso delle mani e lo guardano come un morto risuscitato dopo il cimitero. Ma tu sei mille mosche e voi siete Pannocchio e Carestia, allora ci siamo tutti. Ma sei sicuro che sei tu e non un altro? Non facciamo scherzi, mille mosche. Allora, se vogliamo discutere, perché mi avete lasciato affogare? E tu perché ti sei buttato in acqua? Se ve lo dico, vi buttate in acqua anche voi. Non ce lo dire, che ti venga la lebbra. E voi non nominate la lebbra, per piacere. Mille mosche si siede sulla sabbia vicino ai due amici e si mette a raccontargli che lui è riuscito a vincere in duello almeno 100 pirati saraceni, a portarli via al barcone e a pilotarlo fino lì sulla spiaggia. Mille mosche andrebbe avanti chissà quanto a raccontare le sue avventure se non comparissero sul pelo dell'acqua alcuni pirati che si avvicinano a nuoto per venirsi a riprendere il loro barcone. Mille Mosche dice che non se la sente di fare un altro duello e si mette a scappare insieme a Pannocchia e Carestia, che alla vista dei pirati si mettono a scappare ancora più di lui, che se si scappa si è pur sempre vivi, seppure stanchi, perché finché c'è vita c'è fatica. Ci congediamo da Mille Mosche, da Pannocchia e da Carestia, dopo aver letto tutto intero il libro intitolato Storie dell'anno 1000 di Tonino Guerra e Luigi Malerba, e di sicuro questi tre personaggi, soprattutto in virtù della loro dimensione allegorica, sono rimasti impressi della nostra fantasia, direbbe Aristotele, per la loro attitudine visionaria apocalittica. Naturalmente il 16 marzo a Urbino apre una mostra su Tonino Guerra intitolata Amarcord, perché probabilmente avranno capito che era il momento di aprire la mostra, no? Ne parla l'alfabetizzazione, che è uno dei poteri forti in questo momento, e quindi detta la linea. Mi fa piacere che voi ci crediate. Il libro dell'Apocalisse è servito come arma durante il lungo periodo della lotta delle investiture, ma ha contribuito anche allo sviluppo della cultura scolastica, e nel mezzo secolo di duro scontro tra il papato e l'impero, dal 1075 al 1122, il mondo della cultura scolastica ha esteso la sua influenza soprattutto nelle città, dove è aumentato il numero delle scuole. Ma come si conclude la lotta per le investiture? Guardate, dopo la pausa dovuta ad una fase caotica provocata dalle fibrillazioni determinate dalla conflittualità per la conquista del potere, tanto ai vertici dell'impero quanto nella città di Roma, la lotta per le investiture riprende quota. Guardate sul punto 8 del repertorio. La lotta per le investiture riprende quando l'imperatore Enrico V, il figlio successore di Enrico IV, non intende, come aveva fatto suo padre, sottostare al dictatus pape, la dichiarazione di Gregorio VII che sancisce la supremazia del potere spirituale del papa sul potere materiale dell'imperatore, e l'imperatore ricomincia a nominare i vescovi senza l'autorizzazione ecclesiastica, approfittando anche del fatto che a Roma la situazione è caotica, perché dal 1087 al 1119 ha tre papi legittimi, Urbano II, Pasquale II e Gelasio II, tutti secondi arrivano, tutti i monaci della Chiesa delle Abbazie, vengono contrapposti dall'aristocrazia romana, ben quattro antipapi. Quindi c'è un momento in cui ci sono sette papi, cioè tre papi e quattro antipapi: Teodorico, Alberto, Silvestro IV e Gregorio VIII. Tuttavia l'istituzione ecclesiastica reagisce ed Enrico V viene scomunicato con il titolo apocalittico di Anticristo nel 1112 dal concilio di Vienne, presieduto dal cardinale Guido di Borgogna, legato pontificio di Papa Pasquale II, Raniero di Bieda, monaco cluniacense, che non può muoversi da Roma perché ci sono ben due antipapi, Teodorico e Alberto, che vorrebbero prendere il suo posto, e quindi deve stare lì a picchettare il suo posto. Cogliamo l'occasione, guardate, per far visita a Vienne. Vienne, capitale fino all'undicesimo secolo del regno burgundo, sede di più di un concilio ecumenico, è una città di circa 30.000 abitanti, a 28 chilometri a sud di Lione, sulle rive del fiume Rodano. Guardate, è una città, Vienne, ricca di monumenti romani ben conservati, il portico, il teatro, soprattutto il tempio di Augusto e di Livia, la moglie di Augusto, che è il più bel edificio romano presente in Francia, così dicono, e ben fornita di strutture medievali: la cattedrale di San Maurice, la chiesa museo di Saint-Pierre, la chiesa romanica di Sant'Andrea Le Bas, Quindi con la guida della Francia, navigando in rete, fate un'escursione a Vienne, nella valle del Rodano, buon viaggio, vale la pena conoscere queste città, visto che le città derivano dall'Apocalisse, ma la situazione a Roma si stabilizza quando viene eletto Papa nel 1119 proprio il cardinale Guido di Borgogna, nativo di Vienne, che prende il nome di Callisto II. E decide di revocare la scomunica all'imperatore Enrico V e lo invita ad avviare con lui una seria trattativa sul tema dell'investitura. Ecco, vedete che cambia il vento. Enrico V accoglie di buon grado gli ambasciatori papali a Worms, città della Prussia renana, per una conferenza che dura 3 anni. Tra i delegati papali fino al 1121, l'anno della sua morte, c'è anche il vescovo Guglielmo di Champeaux, che incontreremo tra poco. La conferenza si conclude nel 1122 con il famoso concordato di Worms. Con il concordato si stabilisce che i vescovi devono essere nominati secondo le norme della Chiesa. E quando hanno un dominio feudale, l'investitura spirituale con la consegna dell'anello e del pastorale è riservata al Papa, mentre quella temporale, la consegna dello scettro e della spada, spetta, attenzione, in seconda istanza, messo tra parentesi ma sottolineato, all'imperatore. E quindi è chiaro che in definitiva, come voi vedete, la lotta delle investiture finisce con la vittoria del papato. Cogliamo l'occasione anche per fare visita a Worms, città di circa 73.000 abitanti, del Palatinato renano, posta sulla riva sinistra del Reno. Abbiamo visto il Rodano, adesso vediamo il Reno. Città di origine celtica, poi città romana, poi burgunda, poi libera città dell'impero, sede di sinodi ecclesiastici e di diete imperiali, ricca di monumenti, tra i quali spicca il Duomo di San Peter, uno dei più significativi edifici romanici europei, capolavoro dell'architettura renana. Vedete, con la guida della Germania, navigando in rete, fate un'escursione a Worms, nella valle del Reno. Buon viaggio. Il Rodano e il Reno, attenzione, nascono tutti e due, uno da una parte, uno dall'altra, del San Gottardo. Il Rodano è prima nasce, poi gira un po' verso nord e poi va verso sud a sfociare nel mare Mediterraneo. Il Reno è punta un po' verso sud e poi va verso nord. Nella valle del Rodano c'è Vienne, nella valle del Reno c'è Worms. Andate sulla carta, raffiguratevi questo quadro nella mente. Il palcoscenico, lo scenario di un bel viaggio da fare, no? Per andare oltre i confini, per entrare nella geografia, nella storia del pensiero. E ora cambiamo tonalità per concludere, senza cambiare registro, però, perché i due elementi chiave, il libro e la città, contenuti nel testo dell'Apocalisse, incidono sullo sviluppo della cultura. Attenzione, le città, sulla scia del modello apocalittico della Gerusalemme celeste, crescono, e quindi cresce l'importanza delle scuole cittadine, cresce il numero delle persone che, pur rimanendo una ridottissima minoranza, si dedicano all'esercizio della lettura in funzione dello studio, e di conseguenza aumenta anche la produzione e la diffusione di libri manoscritti. L'Apocalisse serve anche per incentivare il mercato dei libri e naturalmente la ricopiatura dei libri, la moltiplicazione dei libri. Nelle città le scuole cittadine sono per lo più annesse alle cattedrali e vengono gestite da gruppi di maestri che si sono dati un regolamento, un canone, per cui si dicono canonici, ecco da dove arriva il nome canonico, ma un certo numero di scuole vengono anche fondate in proprio da quelli che cominciano a essere chiamati maestri di grido, magister in nominis, cioè maestri che si sono fatti un nome, come succede per esempio a Chartres, la cui scuola, come vedremo, diventa un importante centro di animazione umanistica, e come succede soprattutto a Parigi, a Chartres ci andremo in primavera. A Parigi sorgono molte scuole e trovano ubicazione nei due punti strategici della città, l'Île de la Cité e la collina di Santa Genoveffa. Ora che siamo arrivati a Parigi, in una sera di marzo come questa dell'anno 1101, eccoci arrivati, incontriamo davanti al paesaggio intellettuale che porta il suo nome il personaggio che rappresenta meglio la situazione culturale del momento. Questo personaggio si chiama Pietro Abelardo di La Palais. E chi è Pietro Abelardo? Beh, innanzitutto c'è da dire che con Pietro Abelardo, che tutti avete sentito nominare, la figura del magister cambia pelle, facendosi più complessa, cambia natura il magister. Guardate sul punto 9 del repertorio. Pietro Abelardo è nato alla Palais, nei pressi di Nantes, in Bretagna, nel 1079. Suo padre, che è il signore del feudo di La Palais, un piccolo feudo, ma strategico, sebbene sia amante dello studio, tuttavia vuole avviare il suo figlio primogenito alla carriera militare, ma Abelardo, fin da bambino, è attratto non dalle armi, ma dai libri. E invece di seguire i corsi di addestramento all'Accademia Militare di Nantes, lui li fa forca e di nascosto frequenta la biblioteca e la scuola dei Benedettini, che gli tengono bordone, dove legge, appropriandosi delle parole chiave e delle idee cardine, una serie di testi fondamentali che tutte e tutti voi conoscete benissimo: il De Consolazione Filosofie di Severino Boezio, l'Isagoge di Porfirio, l'Eneade di Plotino, il Dionigio Areopagita, il Dialogo di Platone, la Metafisica di Aristotele. L'abbiamo studiate tutte, no? Sapete tutti quanti in qualche modo dove trovare materiale per ripassare queste opere, se non ve le ricordate di prima mano. E la sua passione per lo studio aumenta, in particolare per la dialettica, una disciplina che, dopo aver terminato il ciclo del quadrivio, lui è perfettamente in grado di insegnare. Quando il padre scopre che Abelardo si è dedicato esclusivamente allo studio e non ha alcuna intenzione di fare il condottiero e tantomeno il feudatario, minaccia di diseredarlo, e Abelardo, nonostante sia assai rattristato per dover dare un dispiacere a suo padre, è lui stesso che rinuncia all'eredità, lascia il castello di La Palais e inizia a girare, se ne va di casa, inizia a girare per la provincia come maestro peripatetico, finché arriva a Compiègne, una città a circa 75 km a nord di Parigi, situata sulla riva sinistra del fiume Oise, ai margini di una bellissima foresta. E qui Abelardo si iscrive alla rinomata scuola di Rochellino di Compiègne, magister più famoso in questo momento. La località di Compiègne, non so se ci siete state, ha perso nei secoli il suo aspetto medievale, nonostante conservi monumenti di quest'epoca, perché è cresciuta dal 1500 fino al 700 dal punto di vista qualitativo, e anche se oggi è una cittadina di poco più di 40.000 abitanti, si presenta come un importante centro turistico di villeggiatura noto per il suo castello o palazzo imponente e per i suoi molti monumenti che sono sorti in ragione della vita fastosa tenuta qui al tempo di Luigi XVI, di Luigi XV, XVI, Napoleone I e di Napoleone III. E nel palazzo di Compiègne ha passato la notte la contessa di Castiglione insieme a Napoleone III, contribuendo alla causa dell'unità d'Italia, lo sapete, no? Ha voluto essere sepolta, messa nella bara con quella camicia da notte, dicendo: con questa camicia da notte anch'io ho contribuito all'unità della patria. Quindi, e con una guida della Francia, a proposito di Compiègne, è interessante andare a Compiègne per questioni che riguardano anche la nazione, no? Con la guida della Francia, o meglio con la guida di Parigi e Bitogni, e navigando in rete, fate una visita a Compiègne e vedete le città, sono l'Apocalisse, ci dice che dobbiamo visitare. È un'escursione nella sua foresta di faggi, di querce, di canti. Guardate, la foresta di Compiègne è un posto molto bello, attraversato da belle strade che portano ad ampi valori, a pittoreschi stagni, graziosi villaggi che sono il punto di riferimento per molti itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta. Quindi mettetevi in viaggio, ora fatelo sulla carta, sulla rete. Ma Abelardo si iscrive, frequenta la scuola di Compiègne, ma dopo qualche settimana viene espulso perché contesta e demolisce, figuratevi, uno dei più grandi magisteri in questo momento, con animosità, ma con validi argomenti, con animosità. Abelardo ha un certo caratterino. La tesi minimalista di Rossellino, a suo tempo vedremo di che cosa si tratta, di conseguenza viene espulso e si trasferisce a Parigi nel 1101, siamo lì, dove si iscrive, dopo aver superato l'esame e la missione, alla scuola più rinomata della città, quella di Guglielmo di Champeaux, il prelato che abbiamo citato poco fa, perché 18 anni dopo, da vescovo, sarà tra i delegati papali alla conferenza di Worms, e frequenta questa scuola finché anche qui non viene espulso, perché Abelardo contesta con irruenza, ma con validi argomenti, le tesi del più celebre magister parigino del momento. Ora, è necessario impartire una riflessione per spiegare questa situazione in cui Abelardo si mette in luce. Che cosa succede? Ebbene, è una riflessione piuttosto complessa e quindi va fatta a mente fresca, non certamente a quest'ora e in queste condizioni. E quindi nell'itinerario della prossima settimana ci avventureremo sul terreno accidentato del pensiero dialettico di Abelardo, agli albori del XII secolo, in tutte le scuole europee in corso la polemica sul tema degli universali, un argomento che abbiamo introdotto a suo tempo dicendo che ne avremmo ancora parlato arrivando a Parigi. Ci siamo a Parigi ora, e diventa Parigi il centro di un animato dibattito, soprattutto per impulso di due importanti scuole contrapposte, quella di Guglielmo di Champeaux e quella di Rossellino di Compiègne, entrambe frequentate da Abelardo e dalle quali è stato espulso da tutte e due, perché lui ha una sua idea, naturalmente, in proposito. Ed è un'idea valida che mette in crisi queste due scuole. Sulla scia della discussione intorno al tema degli universali, cioè sulla provenienza e sulla natura delle idee, come ben sapete, sono andate formandosi tre correnti di pensiero che hanno cercato di fare chiarezza su questo argomento, forzando anche la logica. E Abelardo mette proprio in rilievo questo fatto: non si può forzare la logica, bisogna seguire la dialettica in modo logico. E poi, nel clima di effervescenza culturale che la scolastica ha creato, ogni corrente ha cercato di imporsi a scapito delle altre Di conseguenza lo scontro diventa inevitabile e Abelardo ci si trova a meraviglia in mezzo allo scontro, facendo valere le sue indubbie doti dialettiche. E dove c'è scontro dialettico c'è effervescenza culturale, si studia di più, ci si impegna maggiormente, si producono più risultati. Abelardo anima talmente il dibattito per rimettere in moto, in termini più complessi, il contrasto tra la dialettica, la ragione, e il misticismo, la fede. Abelardo viene etichettato dai suoi avversari come razionalista, ma guardate, questa caratterizzazione non è esatta, perché lui si serve della dialettica, della ragione, principalmente per affermare i principi della teologia, della fede, e propende per il misticismo. E Abelardo diventa celebre a Parigi per la critica che porta a tutte le correnti che prendono posizione sul tema degli universali, come se fosse la posizione, come se fosse la posizione vera che contiene la verità, e poi formula la sua tesi su questo argomento scrivendo una serie di opere importanti per dire che bisogna andare con i piedi di piombo. Abelardo, per i suoi avversari, non ha che avversari, è solo un demolitore molto abile nell'uso della dialettica, ma in realtà la sua azione critica si basa sul pensiero logico racchiuso in una famosa massima sulla quale ci soffermeremo la prossima settimana, quando la troverete anche scritta in repertorio, perché è di lì che partiremo per riflettere. Nil credendum nisi prius intellectum. È chiaro? Non si deve credere in nulla se prima non lo si è capito. Non si deve credere in nulla se prima non lo si è capito, perché sennò siamo in balia di qualunque imbonitore. Rifletteremo su questa affermazione e naturalmente non sarà facile, perché Abelardo ha una testa. Abelardo scrive anche la sua autobiografia sotto forma di lettera ad un amico, e ne viene fuori un importante romanzo epistolare che, ahimè, per fortuna, ma anche ahimè, è diventata la sua opera più conosciuta, anche perché è la più facile da leggere e la più accattivante. E mentre invece le opere dialettiche di Abelardo sono un pochino più difficili. Questa autobiografia si intitola Historia calamitatum mearum, storia delle mie disgrazie. E che succede? Lo sapete, Abelardo è diventato famoso più per le sue tragiche vicende private che non per i suoi innovativi principi filosofici. E per concludere, diamo la parola ad Abelardo utilizzando un frammento della sua autobiografia. Leggiamo queste 10 righe dalla Historia calamitatum mearum. Preferì i conflitti delle dispute ai trofei guerreschi, quindi girai disputando per diverse province, dovunque udivo che fiorisse lo studio dell'arte dialettica, e diventai emulo dei peripatetici. Peripatetici sono gli studenti aristotelici, la scuola peripatetica è quella di Aristotele. Finalmente arrivai a Parigi, dove la dialettica era in auge, alla scuola di Guglielmo di Champeaux, maestro illustre in questa disciplina per fama e per valore. Rimasi un certo tempo presso di lui, prima bene accetto, poi a lui spiacentissimo, perché cercavo di confutare le sue opinioni e spesso mi mettevo a discutere con lui e mi rivelavo a lui superiore nella disputa, il che suscitava tanta maggiore indignazione anche tra i migliori miei condiscepoli, in quanto ero il più giovane e studiavo da meno tempo. Di qui cominciarono le mie disgrazie, che continuano fino ad oggi, e quanto più si estendeva la mia fama, tanto più si accendeva l'invidia degli altri per me. Un bel giorno, presumendo del mio ingegno, più di quanto consentissero le forze della mia età, ero poco più di un ragazzo, mi misi in mente di dirigere una scuola e mi cercai il posto, e il posto naturalmente se lo trova. La prossima settimana cercheremo di occuparci in modo equilibrato tanto degli innovativi principi filosofici proposti da Abelardo, quanto delle sue tragiche, ma anche in parte gioiose, vicende private. E a questo proposito incontreremo anche Eloisa, perché non c'è Abelardo senza Eloisa e non c'è Eloisa senza Abelardo. E lo faremo procedendo sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare, perché ci suggerisce Abelardo: nil credendum, nisi prius intellectum. Non si deve credere in nulla se prima non lo si è capito. E questa affermazione rafforza l'idea che ciascuna e ciascuno di noi debba coltivare lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Quindi non perdete il penultimo itinerario prima della vacanza pasquale, perché ci stiamo progredendo nella quaresima. Accorrete numerose e numerose.